Molto bene. Eccoci, credo che ci siamo, eh?
Sì.
Partiamo. E quindi mettiamoci in movimento. Domenica prossima, 32esima. Vi ricordo i testi della liturgia. La prima lettura è tratta dal Libro della Sapienza, nel capitolo 6. Pochi versetti, ma in contesto strategico del Libro della Sapienza, dal versetto 12 al versetto 16. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Tessalonicesi. Stiamo leggendo questa lettera di domenica in domenica, nel capitolo 4, dal versetto 13 al versetto 18. Il salmo per la preghiera responsoriale sarebbe il salmo 63, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 101. Il brano evangelico è tratto dal Vangelo secondo Matteo, nel capitolo 25, dal versetto 1 al versetto 13. Prima che mi dimentichi, bisognerà che me ne ricordi col vostro aiuto anche alla fine della Lectio Divina. Venerdì prossimo io non ci sarò, quindi l'appuntamento per la lezione divina settimanale è sospeso per venerdì prossimo. Ci ritroveremo, se Dio vuole, poi nella settimana successiva. Intanto, mentre ci disponiamo a celebrare la liturgia della prossima domenica, che ormai è la 32esima, come sappiamo, del tempo ordinario, nell'ascolto della parola di Dio nella veglia, abbiamo cominciato a intravedere il termine dell'anno liturgico. Intanto l'autunno avanza e l'inverno, non ce ne siamo dimenticati, incombe su di noi, che pure abbiamo goduto di molte belle giornate di luce, di tepore. È tempo di semina, è tempo di paziente attesa, è tempo di crescita nel raccoglimento e nel nascondimento. E questo è il tempo della fedeltà di Dio, perché eterno è il suo amore per noi, come leggevamo e meditavamo una settimana fa leggendo il Salmo 100, alcuni ricorderanno. La Chiesa lo sa, eterno è il suo amore per noi. Per questo puntualmente e abbondantemente la Chiesa amministra per noi la parola, spezza il pane della salvezza, versa il calice della vita nuova. Affidiamoci anche noi alla sapiente scuola della Chiesa, vegliando illuminati dalla parola, nutriti dall'Eucarestia. Troveremo la strada per andare incontro al Signore, anzi per accogliere la sua venuta, oggi e per sempre. Amen. Ed ora leggiamo nel Libro della Sapienza il testo che vi citavo, nel capitolo 6, versetti da 12 a 16. PLG.
la sapienza è radiosa e indefettibile, facilmente contemplata da chi l'ama e trovata da chiunque la ricerca. Previene per farsi conoscere quanti la desiderano. Chi si leva per essa di buon mattino non faticherà, la troverà seduta alla sua porta. Riflettere su di essa è perfezione di saggezza. Chi veglia per lei sarà presto senza affanni. Essa medesima va in cerca di quanti sono degni di lei, appare loro ben disposta per le strade, va al loro incontro con ogni benevolenza.
Grazie. Sapienza viene qui descritta alla maniera di un di una compagna a cui è rivolto l'innamorato, e lei stessa previene qualunque ricerca d'amore che a lei è indirizzata. La lettura del Vangelo subito, nel capitolo 25 del Vangelo secondo Matteo, i primi 13 versetti. Pasquale, leggi pure.
Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che, prese le loro lampade, uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge, invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: «Ecco lo sposo, andategli incontro!» Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: «Dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono!» Ma le sagge risposero: «No, che non abbia a mancare per noi e per voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene!» Ora, mentre quelle andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo, e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze, e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: «Signore, Signore, aprici!» Ma egli rispose: «In verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora.»
Grazie. Ritorniamo al Salmo 101. Certamente portiamo con noi la eredità che abbiamo poco tanto raccolto leggendo i salmi che precedono nel corso di parecchie settimane. Dai canti della regalità del Signore, più esattamente, i canti che vanno dal Salmo 93 fino al Salmo 100, un salmo che leggevamo alla maniera di una conclusione dossologica della raccolta una settimana fa, il Salmo 100. Ebbene, da questi canti adesso, senza trascurare in nessun modo il bagaglio che, come vi dicevo, abbiamo accumulato e portiamo con noi, si tratta di passare a un canto regale di tipo messianico. Qui abbiamo a che fare con una figura regale che l'orante che ha composto per noi questo canto ci propone come figura di riferimento nell'attesa del Messia promesso, una figura regale, ma anche in questo caso certo bisogna tener conto di uno sfondo liturgico, come più volte abbiamo notato leggendo i salmi che precedono, ed ecco, nel Salterio già altri salmi messianici sono comparsi. Salmi messianici che descrivono il personaggio atteso secondo le promesse, salmi che illustrano momenti particolari di quella che viene contemplata come la missione che egli compirà. Qui abbiamo a che fare con una anticipazione programmatica del discorso con cui il Messia si presenta nel giorno in cui viene intronizzato, nel giorno in cui la sua regalità è proclamata, è pubblicata, ed ecco, si insedia nella sua posizione di sovrano e esplicita il programma che egli intende realizzare regnando. E dunque è un programma che anche in maniera estremamente sintetica, ma anche in maniera estremamente efficace, una sintesi di tutta la missione che secondo l'orante costituirà il compito a cui il Messia si dedicherà nel momento in cui si presenterà come protagonista degli eventi, come esecutore di quell'annuncio che ha sostenuto lo svolgimento della storia del popolo di Dio, generazione dopo generazione e secolo dopo secolo, riguardante il figlio promesso a Davide, figlio promesso che non soltanto riveste un ruolo di sovrano in rapporto a una dinastia, in rapporto a una città, in rapporto a un paese, in rapporto a un popolo, ma in rapporto alla storia dell'umanità intera. Detto questo, però, bisogna subito aggiungere, e questa aggiunta è determinante per quanto riguarda la lettura che io vorrei sviluppare insieme con voi questa sera, che tutto il contenuto del nostro Salmo 101 assume una intonazione sapienziale. Il discorso programmatico del Messia, in realtà i titoli della regalità, non per niente domenica prossima la prima lettura è tratta dal Libro della Sapienza, come abbiamo constatato poco fa. Ebbene, i titoli della regalità, in maniera sempre più precisa e sempre più, direi, pertinente, vengono attribuiti a colui che assume in pienezza una responsabilità sapienziale. E in questo senso, vedete, i titoli della regalità sono relativi non a una posizione di sovranità nella continuità dinastica con la discendenza di Davide in vista di un compito di ordine civile, amministrativo, giuridico, politico, via discorrendo, ma regalità e prerogativa della persona umana che viene maturando nella propria vocazione alla vita, e per questo colloca sulla scena del mondo come testimonianza di sapienza. Il sapiente regna, per dirla in maniera che più sintetica di così non può essere. È l'esercizio della sapienza che è prerogativa ecumenica, riguarda tutti gli uomini, riguarda la vocazione alla vita di tutti e di ciascuno, che conferisce regalità. Il sapiente è re. E d'altra parte, vedete, questa affermazione può anche essere ribaltata. Tutta la storia della salvezza conferma il fatto che chi assume un titolo regale, come è avvenuto nel corso di diversi secoli, e così come la promessa messianica lasciava intendere alle generazioni che hanno atteso fino al compimento di essa, di quella promessa. Il sovrano promesso e atteso è colui che esercita la propria missione regale in quanto è sapiente. In quanto assume in maniera coerente, esauriente, gratificante le caratteristiche proprie del sapiente, che è adeguato alle responsabilità che sono proprie di ogni essere umano che matura nella propria vocazione alla vita. Il re è sapiente, il sapiente è il re. Chi affronta la propria vocazione alla vita e viene man mano educato secondo una tradizione, ma con tutte le evoluzioni innovative che poi la stessa tradizione sapienziale conosce, ne sappiamo qualche cosa, ma il sapiente regna. E allora, vedete, il nostro Salmo 101, stando così le cose, anche se, come vi dicevo, ci suggerisce di intravedere la figura del Messia che nel giorno dell'intronizzazione proclama il suo discorso programmatico, in realtà, e così intendo adesso sottolineare gli elementi propri della lettura che vorrei proporvi, in realtà noi abbiamo a che fare con un maestro nella dimensione sapienziale, nella ricerca sapienziale, nella testimonianza sapienziale, maestro senza bisogno di ricorrere a titoli di ufficialità o titoli accademici, ma qualcuno che comunque ha preso sul serio l'eredità di una tradizione sapienziale e ha dichiaratamente espresso il proprio impegno a far della sua propria vocazione alla vita una professione, una testimonianza, un atto di obbedienza. E dunque un maestro che si presenta e che ci spiega qualcosa di essenziale, evidentemente, che riguarda il suo cammino e la sua evoluzione nel corso di un discernimento riguardante la vocazione alla vita sua, ma la vocazione alla vita degli uomini e degli uomini che, per come riusciamo a intravedere, prendono sul serio la responsabilità che è stata loro conferita. A noi tutti. Allora, vediamo di prendere direttamente contatto con il Salmo, che si apre con un versetto che funge da esordio, il versetto 1, E si sviluppa poi in due sezioni, dal versetto 2 fino al versetto 5 e poi versetti da 6 a 8. Due sezioni, adesso vedremo di intendere meglio perché vi suggerisco questa articolazione del testo che leggiamo. Un esordio, un solo versetto che è segno di un fervore intenso, appassionato. Amore, giustizia, voglio cantare inni a te, o Signore. Ecco, vedete qui uno slancio che ha le caratteristiche di una dossologia, un canto di lode, soltanto che normalmente le dossologie sono conclusive, qui invece questo versetto introduce, apre, non conclude. Una dichiarazione, una dichiarazione d'amore, un fervore traboccante quello di cui egli ci dà prova. È l'impostazione della sua vita, nella espressione prima, suprema, radicale. Voglio cantare inni a te, Signore. Notate che quando dice amore e giustizia, usa un'endia di due termini che sono inseparabili tra di loro. Noi solitamente siamo abituati nel nostro linguaggio corrente a porre in alternativa l'amore con la giustizia. Se Dio è Dio d'amore non può essere del tutto giusto, oppure se è del tutto giusto non è più un Dio del tutto amoroso, e contraddizioni del genere che poi qualche volta ci conducono a barcamenarci in maniera piuttosto schizofrenica nel alternare il titolo dell'amore al titolo della giustizia a seconda dei casi, a seconda delle simpatie. E invece vedete, amore e giustizia non sono prerogative contraddittorie, perché qui c'è di mezzo un impulso d'amore che diventa, il termine giustizia, mishpat, diventa una decisione stabile, diventa un impianto permanente, diventa una struttura pervasiva di tutto il vissuto. Dunque, non amore e giustizia in alternativo o in contraddizione tra di loro, ma amore e giustizia nel senso di un'esistenza umana che è totalmente strutturata, integralmente articolata, intrinsecamente invasa da quella gratuità che è prerogativa dell'amore, ricevuto e trasmesso, e in questo modo la vita diventa un canto, come egli dichiara qui proprio in apertura del Salmo, e in questo modo diventa musica. Voglio cantare, nel secondo rigo vedete quel voglio cantare, traduce il verbo zamar, che di per sé allude a, oltre che al canto, all'utilizzo di strumenti musicali. Dunque qui il canto e l'arpeggio musicale compongono un'unica armonia che serve a esprimere l'esperienza radicale di quella vocazione che il nostro maestro, chiamiamolo pure così, ha identificato con il dono della vita a lui concesso e dunque nella gratuità del dono anche la motivazione portante del suo cammino, del suo modo di rispondere alla vocazione ricevuta, la gratuità di un dono da riversare, da trasmettere, da consegnare, la gratuità che è in maniera precisa e rigorosamente dichiarata espressa qui dal nostro maestro come la caratteristica fondamentale della relazione con il protagonista della vita, che è il Dio vivente, che è il Signore. La vocazione alla vita nella gratuità che lo ha preso, lo ha afferrato, lo ha strutturato in una relazione d'amore che diventa ricerca d'amore, diventa impegno costante, continuo, capillare, di restituzione, un cammino nella vita che è totalmente intrinsecamente dunque impostato come un canto che celebra l'amore ricevuto e l'amore donato. Vedete, questa è una dichiarazione. Versetto 1 così apre il nostro salmo, come se ci trovassimo all'improvviso dinanzi allo scoppio di un lampo che illumina il cielo. È così, è il nostro maestro che si presenta. E si presenta, vedete, come volenteroso nella prospettiva di un canto da offrire, una testimonianza da consegnare, una musica, quella in cui si esprime il senso e il valore della sua vita che vuol mettere a disposizione di tutti. Voglio cantare inni a te, e quando dice inni a te, certo, inni a te, Signore, in realtà il concerto musicale che qui si prospetta ha una rilevanza pubblica che investe tutti coloro con cui il nostro maestro ha avuto, ha a che fare, avrà a che fare. E adesso il Salmo prosegue. Dal versetto 2 al versetto 5, vi dicevo, una prima sezione del Salmo, laddove il nostro maestro ci presenta il suo programma, quello che secondo il criterio interpretativo del Salmo originario è il programma del sovrano messianico. Adesso è il programma del nostro maestro, il quale vuole spiegare perché un'affermazione dirompente, travolgente, irruente come quella che leggiamo nel versetto 1 esige una documentazione, un'illustrazione, una spiegazione. Dico spiegare tenendo conto del suggerimento di uno studioso molto importante che suggerisce di tradurre adesso nel versetto 3 il verbo che apre il versetto e apre la sezione esattamente in questo modo, qui dove leggo agirò con saggezza, Spiegherò. Agirò con saggezza, devo saccal, che è uno dei verbi che appartengono al vocabolario sapienziale nelle sue forme ufficiali, direi professionali, linguaggio tecnico, e dunque agirò con saggezza nella via dell'innocenza, dice qui, spiegherò. Si impegna dunque a mostrare come sia possibile attuare la propria vocazione alla vita corrispondentemente a quel annuncio così generoso che ci ha rivolto nel versetto 1. Spiegherò. E allora leggo il versetto 3, lo leggo così come sta nella mia Bibbia. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando verrai a me, camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Vedete, un maestro che sta spiegando qualcosa che riguarda il suo cuore, qualcosa che riguarda il suo vissuto, la sua ricerca. C'è un cammino che ricapitola tutto della sua vita e parla di questo cammino come di una ricerca e quindi acquisizione della integrità nel cuore, dice qua, la via dell'innocenza, la strada, dice Tamim, la strada della integrità. E vedete, qui c'è di mezzo un cuore integro, la stessa espressione è ripresa con riferimento al cuore nel versetto 3, camminerò con cuore integro dentro la mia casa. Dunque è un programma intanto conviene ricordare che come già ci suggeriva il versetto 1, il nostro maestro ci sta spiegando che il cammino della sua vita si è svolto e si sta svolgendo come un atto di responsabilità pubblica, perché adesso addirittura vuole spiegarci quello che ha dichiarato è perché si rivolge a interlocutori, siamo noi e tutti quelli con cui ha a che fare. Dunque un atto di responsabilità. Ciò che ha da spiegarci circa i movimenti che si sono man mano manifestati, e ancora tutto questo è un dato che riguarda il presente, nel suo cuore, ecco, non c'è dubbio, non si sta ritirando nell'atteggiamento di chi rivendica la propria autonomia, la propria indipendenza, la propria estraneità rispetto alla condizione umana. È la condizione umana quella che egli condivide con tutti coloro a cui si rivolge, e insieme con questo atto di responsabilità pubblica è importantissimo notare che qui, vedete, il versetto 3 ruota attorno a un interrogativo: quando verrai a me? Quando verrai a me? Questa formula interrogativa trasforma la dichiarazione iniziale, così irruente, generosa e travolgente, in un atto di affidamento. Questa intenzione di vita, questo programma di vita, questa sua impostazione della vita Tutto questo è affidato alla sua venuta. Quando verrai a me? Quando verrai a me? Già, vedete, allora quel che ci sta dicendo è una pura ipotesi? È un'illusione? È una fantasia? È un programma nel senso di un proposito generoso ma del tutto aleatorio? Vedete, il nostro maestro è convinto, lo ha detto e ribadito, io voglio, ci tengo, è la mia decisione, è convinto che qui sia veramente in questione il suo cammino nella vita, l'integrità del cuore, la libertà del cuore, la capienza del cuore, l'apertura del cuore, la capacità di vivere in una inesauribile varietà, complessità, fecondità di relazioni, quelle relazioni che fanno riferimento al cuore e la vita dunque in pienezza, la vita integra. Che in questo caso, vedete, non vuol dire che allora è chiusa sotto una campana di vetro, integra nel senso che è proprio spalancata come una inesauribile capacità di incontro, di accoglienza e di relazione che riconosce il valore positivo, il valore insostituibile della presenza altrui e di tutte le altre realtà, di tutte le altre creature di questo mondo, un cuore integro. Ebbene, quando lui dice questo, vedete, nello stesso tempo sta compiendo un atto di affidamento. Quando verrai a me? Quando verrai a me? È la convinzione irrevocabile che gli consente di spiegare qual è il significato intrinseco e inconfondibile della sua vocazione alla vita, e in questa sua vocazione alla vita sta dichiarando di essere un ospite. Quando verrai a me? E quando qui parla della sua casa, vedete, la mia casa, camminerò con cuore integro dentro la mia casa, casa nel senso dell'abitazione domestica, possiamo dirne di tutti i colori, vedete, il padre della Chiesa, Atanasio, dice in maniera sintetica quel che ci consente di superare adesso i nostri tentativi di commento. In senso spirituale, la mia casa sono i miei pensieri, dice, i miei pensieri, la mia casa, che poi è il mio mondo interiore. È il mio mondo interiore, ha appena accennato al cuore integro, certo, è il mio mondo interiore, è il mio mondo interiore in quanto è la casa in cui abito, la casa in cui abito nel momento in cui le relazioni nelle quali sono coinvolte mi rinviano a tutto il resto del mondo. Ebbene, vedete, sono ospite in casa mia, sono ospite in quella casa che in realtà non è mia, ma è la mia storia, il mio cammino, è la mia vocazione, è la mia vita, è la storia d'amore nella quale sono totalmente preso. Il maestro spiega e adesso, vedete, si aggiunge il versetto 3. Le due sezioni del nostro salmo sono articolate in tre brevissime strofe. Versetto 2 possiamo considerare una prima strofa, versetto 3 una seconda strofa, e qui leggo: non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie, detesto chi fa il male, non mi sarà vicino. E qui, vedete, abbiamo a che fare con la precisa testimonianza di una consapevolezza riguardante i fenomeni di corruzione che compromettono l'integrità del cuore e dunque quel camminare sulla via dell'innocenza di cui ci parlava. E vedete, il nostro maestro non è un illuso, non è un sognatore che non ha percezione della realtà, tutt'altro. E vedete, qui avvertiamo un certo affanno, avvertiamo nel suo modo di impostare la vita si rende conto di essere esposto a rischi pressanti, a rischi invadenti, rischi pericolosissimi. Tant'è vero che dice qui davanti ai miei occhi, lui ha gli occhi aperti, e dice azioni malvagie, sono tutte espressioni molto pesanti quelle che leggiamo qui ancora nei versetti seguenti, la meschinità, la cattiveria, la prepotenza, la violenza, l'invadenza, la capacità di inquinare, di devastare, di corrompere, detesto chi fa il male, aggiunge lo stesso versetto, non mi sarà vicino. E vedete che non mi sarà vicino, non mi si attaccherà alle mani, non mi si attaccherà. Sono di mezzo i suoi occhi, ma sono di mezzo le sue mani. Dove volge lo sguardo è disturbato, dove mette mano ha l'impressione di essere afferrato, di essere aggredito, di essere imprigionato, di essere trascinato, mi si attaccano alle mani, espressione che ritorna altrove nell'Antico Testamento quando si allude a situazioni di complicità. Complicità in senso pratico, tecnico, a volte anche monetario, o via di questo passo, o complicità nel senso di coinvolgimento all'interno di progettualità negative che esasperano la prepotenza umana. E dunque lui avverte il rischio di incappare in situazioni di complicità. Situazioni che sono sempre incombenti, nel senso che si rende conto di essere esposto alla invasione di parole, messaggi, iniziative, interventi, una operosità diffusa, e d'altra parte si rende anche conto che non prestarsi a complicità del genere significa affrontare strade di emarginazione, strade di solitudine, e lui ne parla, vedete, e ne parla in maniera qui apparentemente molto drastica, il Salmo che è partito in maniera così entusiasmante in realtà adesso ci costringe a confrontarci con l'urgenza di un discernimento che non ci lascia affatto tranquilli. Lontano da me, ecco la terza strofa, il cuore perverso, il malvagio non lo voglio conoscere, chi calunnia in segreto il suo prossimo io lo farò perire, chi ha occhi altezzosi e cuore superbo non lo potrò sopportare. Fino a qui, versetti 4 e 5 adesso, è la terza strofa della prima sezione del nostro Salmo. E vedete, rispetto all'impatto con la corruzione dilagante, in questa terza strofa adesso ancora una volta una presa di decisione, una presa di posizione, una decisione precisa e molto lucida, ma ci rendiamo conto di come di come questa solitudine che qui si sta configurando lo esponga poi a delle contraddizioni che bisognerà inevitabilmente discernere. Intanto, vedete, non prende in considerazione proposte di false solidarietà. Quando dice il malvagio non lo voglio conoscere, conoscere non soltanto nel senso banale del verbo come lo usiamo noi, ma conoscere nel senso di un coinvolgimento, nel senso di una relazione che offre possibilità di inserimento, di collocazione, di ambientamento nelle cose del mondo, una conoscenza che implica una solidarietà, e dice io non ne voglio sapere, perché c'è di mezzo, vedete, niente meno che l'ipotesi di una deviazione del cuore, da quel cuore integro di cui ci parlava inizialmente, a un cuore, qui dice hikesh, dice in greco, è un cuore contorto. È un cuore ripiegato, un cuore attorcigliato, cuore perverso, e che il cuore si ritrovi impantanato in situazioni che lo imbrogliano, lo agguantano, lo stringono, lo strozzano, anche se il cuore non respira, ma questa non è un'ipotesi fuori della realtà, tutt'altro. E dice io non lo voglio conoscere, non voglio accettare solidarietà con situazioni che mi attorciglierebbero il cuore, e in più dice chi calunnia in segreto il suo prossimo io lo farò perire, lo farò tacere, qui pensate chissà quale sentenza di morte, lo zittirò. Non mi adeguo a discorsi, programmi, propositi, una conversazione che in un modo o nell'altro assume aspetti calunniosi. Aspetti di prepotenza, di invadenza, la pretesa di gestire le cose del mondo in nome di un linguaggio irruente e dominante, e io lo voglio zittire, voglio far tacere il linguaggio umano che vuole imporsi in nome della pretesa di dominio. E poi ancora leggevamo chi ha occhi altezzosi e cuore superbo non lo potrò sopportare, qui c'è addirittura un problema nella traduzione, qui è un cuore insaziabile, il cuore è diventato insaziabile, qui cuore Rahav, insaziabile, e occhi altezzosi, io non lo potrò sopportare, traduzione pertinente stando al testo masoretico che è a nostra disposizione, però la traduzione in greco che è antecedente al testo masoretico ha letto dunque il testo consonantico in modo tale da cogliere in questa espressione un accenno alla convivialità, al mangiare insieme, mangiare insieme, e dice allora io con quel tale che ha gli occhi altezzosi e cuore superbo non condividerò la mensa, non mangerò insieme, convivialità strumentali, convivialità poi che non sempre soltanto hanno a che fare con il cibo e la bevanda, ma hanno a che fare con altre operazioni che avvengono una volta che ci si siede attorno allo stesso tavolo. Ed ecco, dice, io non gradisco, non accetto, non voglio essere coinvolto in forme di complicità come quelle che qui in maniera così sommaria ma così efficace sta esplicitando. Ma questo significa allora una scelta di solitudine, e dunque è una dichiarazione di sconfitta come programma di vita, è una dichiarazione di fallimento rispetto all'invadenza quel fenomeno grandioso, macroscopico, che egli stesso sta descrivendo come un blocco che inquina il mondo. E dunque così vanno le cose. È una scelta di povertà. C'è Origene a riguardo di questo versetto 5 che dice: l'orgoglio è una imitazione sofisticata della magnanimità, una imitazione sofisticata della magnanimità, gli occhi altezzosi. Vedete, il nostro maestro ci ha parlato di quello che è il suo cammino, la sua ricerca, ci spiega come vanno le cose nel suo cuore, e vedete che qui noi cogliamo, lui ci aiuta a accompagnarlo nella sua fatica, cogliamo davvero non soltanto il rischio cedimento alle suggestioni corrosive che il mondo attorno a lui in tutte le maniere gli propone, e poi vedete, per una figura che comunque ha una sua responsabilità civile, una sua responsabilità pubblica, e come tale si propone onestamente, sinceramente, un'ipotesi del genere sarebbe particolarmente preoccupante, angosciante, drammatica. Ma vedete, il rischio che qui man mano affiora è anche quello di arroccarsi in una posizione di solitudine che in realtà lo isterilisce, che in realtà rinnega la vita, che in realtà tradisce la sua vocazione per essere pienamente, totalmente, definitivamente coinvolto in una storia d'amore. Seconda sezione del Salmo, dal versetto 6 al versetto 8, sono solo tre versetti, tre brevissime strofe, vediamo cosa succede. Versetto 6: i miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, leggo, perché restino a me vicino, chi cammina per la via integra sarà mio servitore. Vedete che qui il nostro maestro si presenta a noi, è sempre lui, è proprio lui, è quello stesso con cui abbiamo avuto a che fare leggendo i versetti che precedono, e adesso abbiamo a che fare con un attento osservatore di quello che avviene nel cuore altrui. Addirittura è un maestro alla ricerca del cuore altrui, alla ricerca del cuore altrui. Siamo rimasti per un momento assai imbarazzati dinanzi a quella solitudine a cui egli sembra essersi relegato da se stesso, e dunque in quella solitudine essere esposto a una contraddizione che devasterebbe proprio strutturalmente tutto l'impianto della sua vita. E qui lui ci parla di una solitudine, se così vogliamo ancora usare questo termine, che è una solitudine d'amore, è una solitudine che cerca accoglienza nel cuore degli uomini e degli uomini derelitti comunque possano presentarsi a chi, come il nostro maestro, è un viandante sulla scena del mondo, ma come capita a tutti quanti noi, con le sollecitazioni che ci sostengono e ci motivano nel cammino della vita, e d'altra parte con tutte le contraddizioni che ci assillano e a cui non possiamo sottrarci, proprio perché la ricerca è sincera, è onesta e vuole essere adeguata all'impegno preso, ed ecco i miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, dice, perché restino a me vicino. E rileggo: chi cammina per la via integra sarà mio servitore. Vedete che servitore qui non è lo stesso che dire schiavo, tra l'altro è usato un verbo che ha un riferimento inconfondibile all'ambiente liturgico, e quindi è una relazione che si viene esprimendo, esplicitando come ricerca di vicinanza, lo dice lui stesso, perché restino con me, perché abitino con me, vicino a me, in me, cuore a cuore, una ricerca che è vissuta nel cuore aperto, e nello stesso tempo è un cuore afflitto, è un cuore contrariato, è un cuore che si è affacciato su orizzonti quanto mai rischiosi, e in qualche modo ne ha ricevuto anche un danno. E d'altra parte il cuore: i miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, il cuore degli uomini, il cuore altrui, il cuore di tutta la gente che il nostro maestro sta incontrando, cuore a cuore, cuore a cuore, un cuore aperto per altri cuori, alla ricerca di cuori che si aprano. Vedete, non è prigioniero della solitudine, non è che per questo la ricerca automaticamente è soddisfatta, ma certamente è un passo avanti nel suo cammino e nella spiegazione che mette a nostra disposizione. È un maestro alla ricerca del cuore altrui, e in questa presenza di altri viandanti sulle strade del mondo riconosce i collaboratori di cui ha bisogno, i fedeli del paese, gli amici che abitano con lui, in lui, che diventano presenze che lo soccorrono in modo determinante nell'attuazione di quel servizio che fin dall'inizio è stato il progetto della sua vita. Ma è in questo modo che la sua vita poi potrà essere effettivamente, secondo quell'antico progetto che è originario e indimenticabile, un'offerta donata, una consegna di sé per un bene pubblico, come leggevamo a suo tempo, una responsabilità che il nostro maestro ha assunto nei confronti di tutti. E qui, vedete, sta assumendo un atteggiamento di debito. Lui, il maestro, alla ricerca del cuore altrui, perché è ormai consapevole di poter procedere lungo la strada che egli ha individuato, in quanto altri cuori si apriranno. E dunque, in quanto riceverà l'aiuto, il sostegno, il servizio che gli consentirà di essere lui stesso quel responsabile di una di un servizio pubblico che aveva assunto in termini così solenni e così entusiasmanti fin dall'inizio. E allora proseguiamo, e dice versetto 7: non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno, chi dice menzogne non starà alla mia presenza. E vedete che qui di nuovo emerge uno spunto polemico, perché quella situazione compromettente, il rischio di inquinamento, complicità pervasive, quel rischio non è affatto cancellato, è ancora perfettamente attuale. Ma vedete che qui lui parla di una casa, ce ne parlava già nel versetto 2, dentro la mia casa. E adesso vedete qui quella casa è davvero Atanasio diceva il mondo interiore, ma è davvero la casa in cui abita il mondo, ed è quella relazione cuore a cuore che sta man mano impostando e attivando e sviluppando, che non elimina le difficoltà, le incertezze. Ci sono contraddizioni nel cuore di tutti, nel cuore del nostro maestro, nel cuore altrui, e d'altra parte è questa edificazione di una casa come e testimonianza della accoglienza che il cuore umano è in grado di offrire alla presenza altrui. E accoglienza, vedete, come già peraltro avevamo colto precedentemente, che il nostro maestro vuole mettere a disposizione, ma un'accoglienza di cui ha bisogno lui stesso nel cuore altrui. E in questa ricerca di una casa in cui le relazioni siano attivate nella gratuità, nella autentica gratuità. Date bene che poi dire casa in ebraico è lo stesso quasi sempre che dire famiglia, famiglia. E quindi relazioni di famiglia, relazioni di fraternità, per dirla con una parola un po' grossa, ma più che mai pertinente, e dunque la ricerca di un riconoscimento tra interlocutori che stanno scoprendo di essere fratelli, di essere coinvolti per quanto le strade possono essere diverse, tante prerogative esterne originalissime, ma è una vocazione che radicalmente li rende fratelli. Perché, vedete, c'è di mezzo la venuta del Signore. Qui è proprio importante ritornare a quel versetto 2. Quando verrai a me, e la venuta del Signore diventa la rivelazione di come questa avventura, che a ben vedere si è fatta sempre più faticosa, con il rischio di un fallimento sempre a portata di occhi, di mano, di vita, di storia, di cuore, il fallimento, ebbene è proprio in questa fatica che la venuta del Signore rende positivamente attiva la capacità di riconoscere cuore a cuore la presenza altrui come parte originaria, come radicata fin dall'inizio nella propria vocazione, una relazione fraterna. Questo, vedete, cosa vuol dire? Vuol dire che anche il dramma di una vocazione alla vita che si va inquinando, che si va pervertendo, che si va consumando e che poi è esposta a sussulti di ogni genere e ribollimenti, recuperi, con una conversione continua di cui c'è bisogno perché quel dono ricevuto gratuitamente all'inizio rimane autentico, incontaminato, un riferimento assoluto. Ed ecco, esattamente nel rapporto cuore a cuore, la fraternità di coloro che scoprono come lo stesso rischio del fallimento e la stessa esperienza del fallimento, poco o tanto come essa si configura nell'esistenza di ciascuno di noi, quel fallimento che comunque denuncia la sproporzione per quanto riguarda capacità di rispondere alla vocazione ricevuta in maniera netta e indiscutibile, ma è la venuta del Signore. È la venuta del Signore che rende possibile rispondere a quella a quel dono d'amore, ed è la venuta del Signore, vedete, che qui adesso questi ultimi versetti del Salmo si presenta come rivelazione di quella nuova possibilità di stare nelle relazioni e nelle relazioni che a ben vedere possiamo proprio definire fraterne, constatando che la stessa esperienza del fallimento diventa un'occasione positiva, propizia, benefica per procedere nel cammino, nella pazienza della gratuità, vedete, in quella testimonianza che parte dall'intimo del cuore, che non pretende in nessun modo di vantare titoli di integrità, ma porge la stessa urgenza di conversione che va scoprendo nel cuore altrui, la stessa necessità di conversione che va scoprendo nel cuore altrui, il cuore magistrale non è il cuore che vanta la propria integrità a questo punto, tutto quel programma resta autentico, è un riferimento insostituibile, ma il cuore magistrale è in grado ormai di scoprire come la stessa esperienza del fallimento diventa occasione positiva per crescere nella positività delle relazioni. Occasione positiva per crescere in relazione alla venuta del Signore e in relazione a quella venuta sua che determina quel sussulto di di coerenza, di fedeltà, di gratitudine, tutto quello che costantemente rimette in discussione il cuore umano e lo trascina lungo itinerari di conversione. Ed è esattamente questa esperienza della conversione nel fallimento che è opera del Signore che viene, che diventa il contenuto vitale della relazione con il cuore altrui. Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno, chi dice menzogne non starà alla mia presenza. Vedete, non cerca maschere, non cerca sofisticazioni di qualunque genere, nella relazione domestica, fraterna, familiare, è la venuta del Signore che fa di un cuore esperto nel fallimento un segno di riconoscimento, per cui ci si ritrova a condividere un medesimo, anche se nelle forme più diverse e originali, sappiamo, un medesimo cammino di conversione, di ritorno alla sorgente. Allora, ecco la ultima strofa. Quanto tempo che ho rubato voi? Il versetto 8: sterminerò ogni mattino tutti gli empi del cuore. Sterminerò è lo stesso verbo che avevamo incontrato nel versetto 5, farò perire, dunque silenzio, sterminerò ogni mattino, nel senso che questo è per davvero un programma permanente nel corso della vita, tutti gli empi del paese, alla fine dell'empietà, per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male. Vedete che ricompare qui alla fine del nostro salmo il nome del Signore. L'abbiamo incontrato nel versetto 1, adesso qui nel versetto 8. Signore, Signore, la venuta del Signore. E la venuta del Signore, vedete, in quanto è Lui che conferma il valore di questa storia d'amore nella quale sono coinvolto e per la quale sono chiamato, è la mia vocazione alla vita, ma quindi non per nulla, vedete, si parla di una città, la casa è una città, e la città è uno scenario aperto al riconoscimento fraterno universale. Tutta il tema biblico nell'Antico e Nuovo Testamento della città, su cui in altri contesti abbiamo riflettuto a lungo, e dunque la fine dell'impietà non in virtù di un intervento poliziesco o di un intervento dottrinario che elimina le eresie o le immoralità. La fine dell'impietà nel senso di un trovar finalmente dimora in quella città del Signore dove la sua venuta converte il cuore umano e edifica la famiglia dei fratelli. Lasciamo stare il salmo e invece ritorniamo al Vangelo secondo Matteo. Abbiamo letto poco prima nel capitolo 25 la parabola delle 10 vergini. Un breve richiamo al percorso che sta alle nostre spalle, e tra l'altro il brano che il lezionario ci propone per domenica prossima comporta un salto rispetto al capitolo 23 di cui leggevamo i primi versetti domenica scorsa. Dunque siamo a Gerusalemme, sappiamo bene, Sappiamo che nel Vangelo secondo Matteo è questo il tempo della dimostrazione del regno, si è espresso così fin dal capitolo 16 il nostro evangelista, la dimostrazione. Gesù che sale a Gerusalemme porta a compimento la sua missione, l'opera della misericordia, la dimostrazione. L'insegnamento del Maestro, adesso la dimostrazione. La missione giunge all'evento decisivo, l'atto che si impone nella sua assoluta gratuità, è l'opera dell'amore gratuito. Bene, tutto questo avviene in contraddizione con la tristezza dei discepoli. Il nostro evangelista ha rimarcato il valore dell'autorità mite del Maestro. I discepoli tristi, sempre più ripiegati, incupiti, e quindi abbiamo avuto a che fare, ricordate, con la signoria di Dio che si manifesta nella gratuità dell'amore, destabilizzando tutto e tutti. La gratuità dell'amore è la signoria di Dio, e Gesù è interprete di questa signoria. Nel capitolo 23 siamo giunti all'invettiva. Leggevamo i primi versetti domenica scorsa, sono interpellati direttamente i discepoli e poi una grandinata di guai, l'invettiva nei versetti seguenti, fino al lamento. Abbiamo intravisto questi ultimi versetti del Salmo 23 e da qui adesso rapidamente prendiamo slancio. C'è una delusione nel Maestro, perché il Maestro è fallito insieme con il fallimento del discepolato. Se falliscono i discepoli è fallito il Maestro, questo l'hanno capito anche i nostri insegnanti, che non sono figure messianiche, ecco, però l'hanno capito. Se non lo vogliono capire, capiranno in un'altra fase storica. Ma il fallimento, vedete, è suo insieme con il fallimento del discepolato. E d'altra parte è proprio questo che è il suo animo deluso, come io adesso mi esprimevo, rivela un'urgenza d'amore che contesta, che sbugiarda, guai, l'invettiva, tutte le contraddizioni, tutte le ipocrisie, ma insieme, vedete, è proprio questa urgenza d'amore che chiama i discepoli, chiama noi, a un nuovo appuntamento. Qui, alla fine del capitolo 23, Gerusalemme, sono note tipiche dei lamenti con cui sono espressi i profeti dell'Antico Testamento, che uccidi i profeti, lapidi quelli che ti sono inviati, quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina, vedete, che disastro, che guaio, che danno, la gallina raccoglie i pulcini sotto le ali e voi non avete voluto, ecco, la vostra casa vi sarà lasciata deserta. Questa è una citazione di alcuni testi messi insieme. Dunque un disastro terribile, sconvolgente. Vi dico infatti, appuntamento, che non mi vedrete più finché non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Salmo 118. Il Salmo è cantato quando Gesù entra a Gerusalemme, ma adesso vedete è entrato a Gerusalemme da un pezzo. E questo appuntamento viene rinviato al futuro. E allora mi vedrete. E dunque, vedete, un nuovo appuntamento. Perché in questa testimonianza d'amore del Maestro che subisce lui le conseguenze del fallimento dei suoi discepoli, in questa sua testimonianza d'amore è posto il principio di tutto un itinerario di rieducazione, di ritorno, di conversione. È quello che poi l'evangelista Matteo illustra nelle pagine seguenti. Qui adesso capitoli 24 e 25 hanno a che fare col grande discorso apocalittico. Gesù e i discepoli dinanzi allo svolgimento della storia umana. Abbiamo riavviato la lettura dell'Apocalisse con alcuni di voi in un altro contesto, ma Qui è il grande discorso nel Vangelo secondo Matteo, che utilizza forme proprie di quel particolare linguaggio. E dunque, questo è il tempo del rinvio, cioè il tempo della conversione per il cuore umano. Gli ultimi versetti del capitolo 23 valgono come riferimento da cui dipende l'interpretazione di tutto quello che avviene nella storia umana, storia che passa attraverso le generazioni, secoli e millenni, tutto quello che sta avvenendo è avvenuto, avverrà, tutto in vista di, e in rapporto a questa urgenza d'amore per cui il Maestro, che ha fatto suo il fallimento dei discepoli, è attivo in quella responsabilità magistrale che lo impegna a educare i suoi discepoli, a ottenere la conversione del cuore umano. Vedete che qui il tempo del rinvio, allora mi vedrete quando direte, è il tempo della conversione per il cuore umano, e questo è il criterio fondamentale in base al quale il nostro evangelista Matteo interpreta lo svolgimento della storia, in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue componenti, in tutte le sue movenze e in tutte le sue tappe, la conversione del cuore umano. E vedete, qui c'è di mezzo il mistero della parlavo della delusione di Gesù, il maestro, ma la delusione di Dio per il fallimento umano che si presenta a noi come mistero di pazienza di Dio, perché è Lui, il Dio vivente, che si compiace del figlio dell'uomo, ed ecco nel corso della storia umana è la venuta del figlio dell'uomo che si viene delineando, la parusia, e la storia umana che è segnata dalle conseguenze di un fallimento che si trascina in maniera così disgustosa e drammatica, dolorosa più che mai, vedete, è la venuta del figlio dell'uomo, è la venuta del figlio dell'uomo che va convertendo il cuore umano e che segna la fine dell'impietà. Già il Salmo 101 parlava di una fine dell'impietà, finisce l'impietà, per come leggevamo quegli ultimissimi versetti. La parusia, qui all'inizio del capitolo 24 Gesù è uscito dal Tempio, e la casa verrà lasciata deserta, una casa deserta. Notate che questo linguaggio ricorda alcuni passaggi del nostro Salmo 101, la casa. E dunque i discepoli lo interrogano: dici quando accadranno queste cose, qui nel versetto 3, e quale sarà il segno della tua venuta, della tua parusia e della fine del mondo, la parusia. E di questa venuta Gesù parla poi nel seguito del suo discorso, e vedete la parusia e la fine. E la parusia è proprio il criterio in base al quale interpretare la fine. Questo è importante, molto importante per noi, perché noi pensiamo alla fine di noi stessi, degli altri attorno a noi, prima di noi, dopo di noi, e la fine del mondo, la fine del mondo in rapporto a noi e al nostro mondo, a noi e al nostro cuore. Mentre invece adesso, vedete, Gesù ci sta attraverso il suo discorso insegnando, e questo cammino è il cammino della conversione del cuore umano, a andare incontro alla fine e a sperimentare la fine e a finire noi, in quanto è Lui che viene. Nel nostro finire non siamo spettatori, per dir così, del nostro negativo, finiamo noi, ma nel nostro finire viene lui. È la venuta del figlio dell'uomo, è la pazienza di Dio che trasforma dall'interno questa storia inquinata e derelita nell'umanità, ma è la storia del cuore umano che si è accartocciato nel in modo tale da far di quella casa interiore una prigione infetta e maleodorante. Ed ecco la venuta del figlio dell'uomo là dove noi finiamo e là dove finisce l'impietà. E vedete che questo finire del mondo non è misurato in rapporto al nostro fallimento, che è la causa immediata di tutto ciò che finisce, ma è misurato in rapporto alla sua venuta. Ed ecco, vedete, girate la pagina, poi subito arriviamo alla nostra parabola anche. Vedete qui il versetto, il discorso apocalittico lo rileggeremo questa sera. Prendete il versetto 20, versetto 30. Il versetto 27, come la folgore viene da oriente, brilla fino ad occidente, questo è il linguaggio tipicamente apocalittico, così sarà la parusia del figlio dell'uomo, la parusia, viene il figlio dell'uomo. E vedete che il figlio dell'uomo viene dal di dentro della nostra storia, viene glorioso e trionfante, ma viene trafitto, viene in quanto è interprete del nostro fallimento, di cui ha fatto sue le conseguenze più devastanti. E qui nel versetto 29, poi leggiamo: subito dopo la tribolazione di quei giorni, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, gli astri cadranno dal cielo, le potenze dei cieli saranno sconvolte. Non vi spaventate per queste immagini, qui è citazione del profeta. Allora comparirà nel cielo, ecco il versetto 30, il segno del figlio dell'uomo. Il segno è lui, il figlio dell'uomo, e allora si batteranno il petto. Questo è il profeta Zaccaria. Tutte le tribù della terra vedranno il trafitto. Zaccaria capitolo 12. Il figlio dell'uomo, qui è il profeta Daniele, il libro di Daniele, venire sopra le nubi del cielo con grande potenza e gloria. Dunque, vedete la visione del trafitto. Tutta la storia umana viene descritta qui dal nostro evangelista in ascolto del discorso che lui pone sulla bocca di Gesù in quel giorno fatidico, ecco, come un progressivo itinerario di conversione che educa il cuore e che educa lo sguardo per vedere il trafitto. Colui che, vedete, in quanto si è schierato dalla parte del fallimento umano, ci rende presentabili al Padre. E la nostra fine appartiene alla sua venuta, a questa venuta sua, alla sua parusia. E questo allora è veramente il tempo della nostra conversione. E qui, nelle pagine seguenti, il nostro evangelista ci fornisce, per così dire, i momenti fondamentali di questo itinerario di conversione, che lui chiama itinerario di veglia. Imparare a vegliare è lo stesso che convertirsi, ma è la vocazione personale di ciascuno di noi, come di quel maestro del Salmo 101, peraltro, ma è la vocazione universale, la vocazione di tutti, è la vocazione poi delle generazioni che si succedono, con un percorso che ci lascia sempre sbalorditi e pieni di interrogativi per un verso, ma pieni di ammirazione per altro verso, vegliare, qui vedete nel consumarsi del tempo l'esperienza del vuoto, dell'assenza, della lontananza. Qui il versetto 36 del capitolo 24 dice: quanto a quel giorno, a quell'ora, nessuno lo sa, neanche gli angeli del cielo, neppure il Figlio, ma solo il Padre. Questa affermazione viene ripetuta più volte. Questa condizione di espropriazione per quanto riguarda la nostra, quella che invece in noi è la pretesa di gestire, dominare, governare, determinare, programmare. Conquistare il tempo, e invece l'esperienza del vuoto e dell'assenza e della distanza e del distacco e della separazione e della frattura, ma tutto questo, vedete, in rapporto a lui che viene, a lui che viene. Tutto quello che in noi finisce è rivelazione della sua venuta. Viene lui in quanto si afferma come protagonista di quel fallimento che ci fa finire e che è il suo modo di raccoglierci all'interno della sua volontà d'amore. Fatto sta, vedete, che qui c'è un richiamo a Noè nei versetti da 37 a 41, e poi ci sono quattro parabole. Richiama Noè circa l'ignoranza umana, come al tempo di Noè, dice, e intanto Dio fa nuovo il mondo. Gli uomini ignoravano e Dio stava facendo nuovo il mondo. E poi tre parabole sono quattro. La prima è brevissima, versetti da 42 a 44. Vegliate dunque, non sapete in quale giorno, questo considerate. E allora la parabola ci parla del ladro, il tempo della veglia. Vegliate dunque come esperienza di quanto sia impossibile difendere la nostra casa. Viene il ladro, e qui vedete l'esperienza emerge in maniera sconcertante, addirittura diventa paradossale, diventa insopportabile. Non possiamo difendere la casa, non possiamo difendere la vita, non possiamo difendere il mondo, non possiamo, è indifendibile. E questa esperienza, vedete, viene man mano trasformata. Ecco come l'itinerario della nostra conversione si sta attuando, in un desiderio circa la venuta del ladro, che venga il ladro prima possibile, la rieducazione del nostro desiderio, che venga prima possibile. Quanto più, vedete, i dati relativi al disastro, al fallimento, alla impotenza, alla inconsistenza, alla inconcludenza, alla impossibilità di difendere, di gestire e tutto il resto, ci stringe dentro una morsa che lì per lì ci angoscia come la fine che ci distrugge. In realtà quella fine è la venuta, viene. E vedete, allora i momenti fondamentali di un itinerario di conversione, questo maturare, emergere, intensificarsi nell'animo umano di un desiderio, il desiderio che venga il ladro, che venga lui. E la seconda parabola aggiunge, vedete, qui dal versetto 45 al versetto 51, che il tempo della veglia è tempo di quella educazione del servo, qui è denominato sapiente, come dice qui, prudente, ma invece che prudente, phronimos, è aggettivo che dovrebbe essere tradotto in altro modo, non è prudente nel senso così semplicemente amministrativo, è quella, quella sapienza che è capace di assaporare, come peraltro anche nel nostro linguaggio corrente, c'è un sapore che bisogna imparare a gustare. E vedete, questo servo è sapiente in quanto sta maturando nella capacità di gustare una responsabilità relativa al servizio, in questo servo, che gli è affidato in quella casa nella quale il padrone se n'è andato. Questa casa è il mondo, questa casa è la storia, questa casa siamo noi stessi e gli altri attorno a noi, e noi attorno a loro, e una casa che non è nostra. E questa responsabilità nei confronti di una casa che non è nostra, come il servo qui della parabola, che assume però non, vedete, le caratteristiche di un obbligo a cui bisogna sottostare, ma le caratteristiche di di una dolcezza interiore che accende nell'animo umano il gusto di stare al mondo. E vedete, il gusto di stare al mondo in diretta, intrinseca connessione con l'esperienza del nostro finire, perché finiamo in rapporto a quella venuta di colui che è il signore della casa. E intanto, vedete, noi, quelli che man mano sono coinvolti in quella rieducazione del desiderio di cui ci parlava la parabola precedente, noi stiamo imparando a gustare la gratuità dell'impegno, perché è un impegno, è un dovere, certo, sì, tutte queste cose, bisogna dare da mangiare qui e là e su e giù, il gusto della gratuità. E questo in vista non di chissà quale pensionamento, ma in vista del finire. Perché il finire è lui che viene! È lui che viene a casa sua. E noi stiamo già imparando a gustare cosa vuol dire essere accolti in una casa che non è nostra, ma è il mondo, dove siamo alle prese con tutti i nostri impegni, doveri, compiti e via discorrendo. Rapidamente, la terza parabola, che poi è quella che leggiamo domenica prossima, vedete, io ho buttato via per tutto il tempo. E adesso dal versetto 1 al versetto 13, il capitolo 25, il regno dei cieli. Simile a 10 vergini, conosciamo la parabola, abbiamo riletto. Il tempo della veglia adesso qui viene descritto alla maniera quello che è l'allestimento di una festa di nozze. Ricordate la festa di nozze preparata dal padre nel capitolo 22, quella parabola famosa, il padre che ha preparato una festa di nozze per il figlio, poi gli invitati non vanno, allora lui chiama tutti quelli che sono in giro per la strada. E poi la festa nuziale, l'abito nuziale, è la paternità di Dio per le nozze del figlio, e la sposa è l'umanità che è stata raggiunta in fondo al suo fallimento. Le nozze che il padre ha preparato per il figlio, e il figlio che è disceso, il figlio che si è inabissato, il figlio che ha conosciuto la condizione umana fino a far suo il fallimento degli uomini, ma il figlio amato, il figlio glorificato, il figlio vittorioso, ecco, è lui che viene. Vedete, questo rinvio tra la Pasqua redentiva del figlio morto, risorto e sceso al cielo e la parusia finale è il rinvio che, come già abbiamo compreso, è tutto da interpretare in rapporto alla urgenza dell'amore con cui il Dio vivente ci sta educando, ci sta richiamando, ci sta ricostruendo, ci sta convertendo. E le parabole che adesso leggiamo sono momenti successivi di maturazione in questo itinerario di conversione, che è tutto interno al consumarsi della storia umana, perché è la sua venuta che riempie la fine, ed è la sua venuta, vedete, che sta riempiendo quel finire dell'impietà che è il filo conduttore della nostra conversione. Adesso, oggi, generazione dopo generazione, e ciascuno di noi nel cammino della sua vita fino alla morte, è la sua venuta. E dunque qui adesso siamo alle prese con la notte, non mi perdo in tanti dettagli, è il tempo del ritardo. Lo sposo tardava, è notte. Beh, vedete un'immagine emblematica che dice tante cose. E intanto veniamo anche a sapere che tutti dormono, ma è notte, c'è un ritardo. Qui è tutta la fatica della storia umana, una storia notturna, una storia dove ogni tanto la luce si spegne e dove la stanchezza incombe, e poi questa esperienza del ritardo, ma le cose non ancora non maturano, ancora non ci siamo, ancora un rinvio, ancora una generazione, un'altra, un secolo, e un millennio, e poi un altro, e dove è il ritardo, e che fatica, che stanchezza, tutti dormono. Ebbene, vedete che qui la veglia nella parabola, quella veglia che è il linguaggio con cui il nostro evangelista sta descrivendo il cammino della conversione, per discepoli falliti come siamo noi, per cui è aperto il cammino della conversione, un appuntamento. Bene, allora la veglia qui si configura come discernimento circa l'ascolto della parola, che riguarda la nostra condizione attuale. Dico questo perché vedete che qui l'alternativa tra le vergini stolte e quelle sagge è da comprendere in rapporto a quel che leggiamo alla fine del discorso della montagna, dove sono usate queste stesse espressioni. Tra l'altro qui quell'aggettivo che era tradotto come prudente, phronimos, poco prima, e poi io vi dicevo è il gusto di chi ha sapore il valore delle situazioni, qui è la gratuità di quel essere responsabile in una casa non sua. Beh, adesso vedete quegli aggettivi alla fine del capitolo 7 nel Vangelo secondo Matteo, il discorso della montagna: perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica è simile a un uomo saggio, phronimos, questo è l'aggettivo che viene poi assegnato alle vergini, e il quale ha costruito la casa sulla roccia, e dunque è una casa solidamente fondata e incrollabile, perché ascolta e mette in pratica, e fa. È una parola ascoltata che diventa la parola fattiva, la parola creativa, la parola operativa, quell'ascolto della parola che diventa motivo di strutturazione e ristrutturazione del suo vissuto, quell'uomo saggio. E poi c'è invece l'uomo stolto, il moros, ecco, sono le vergini stolte, e qui c'è di mezzo un ascolto della parola, perché vedete anche lo stolto ascolta la parola. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica è simile a un uomo stolto che ha costruito eccetera eccetera, e la casa precipita quando arriva la tempesta. E vedete che qui di per sé non è in questione l'ascolto, ma perché è un discernimento interno all'ascolto della parola, e c'è un ascolto che è obbediente alla parola, che opera creativamente, e c'è un ascolto che invece è il tentativo di possedere la parola, di gestire la parola, di governare la parola, di definire la parola, di circoscrivere la parola. E questo è un ascolto inconcludente, anzi dannoso. E allora, vedete, è proprio su questo piano che si sviluppa la parabola, nel senso che qui l'alternativa tra le vergini stolte e quelle sagge ci rimanda ancora una volta al considerare qual è il gusto, ecco qui la saggezza, la sapienza, come già sappiamo, il gusto che è caratteristico di quel ascolto della parola che fa tutt'uno con l'affidamento alla promessa. La promessa che è depositata nel cuore umano, la parola che diventa fondamento incrollabile, come la parola, secondo quel che leggevamo nel discorso della montagna, che è la roccia su cui viene costruita la casa. E qui, vedete, la scena della parabola è veramente molto istruttiva per noi. Qui abbiamo a che fare con la gratuità della luce nel corso della notte, mentre tutti dormono. Poi qui abbiamo a che fare con dell'olio, l'olio come sorgente di luce, ma è un olio profumato, è un olio aromatico, insieme con la luce e il profumo che invade l'ambiente, ma quel punto di luce minuscolo lì per come potremmo considerare dall'esterno, ma insieme il profumo che pervade l'ambiente e nella nostra notte questa luce, questo profumo, mentre tutti dormono. E vedete, questa gratuità dell'essere ascoltatori di una parola poterci a nostra volta totalmente consegnare alla parola. Vedete, un ascolto che non si impossessa della parola, ma è la promessa depositata nel cuore umano, qui raffigurata attraverso questa scenografia così essenziale, una luce e un profumo nella nostra notte, finché viene lo sposo, viene lui. Vedete che qui qualche volta si fa certo dibattito, si imposta, quelle sono ammesse, le altre sono escluse, le une sono sagge, quindi ricevono un premio, le altre sono escluse perché invece non hanno più olio nella lampada. Ma il punto qui non è trovare altro olio nella lampada, il punto è che viene lui. E vedete, il discernimento adesso ci pone dinanzi all'alternativa radicale. L'alternativa è il nostro finire in lui che viene, oppure il tentativo di gestire ancora il nostro lucignolo fumigante. Il lucignolo fumigante. Qui il verbo spegne, si spegne e si spegne il lucignolo, ma è lo stesso verbo che incontriamo nel capitolo 12, versetto 20, quando Gesù dice che non è venuto per spegnere il lucignolo fumigante, che poi è una citazione del primo canto del servo, Isaia 42, e il servo del Signore non schiamazza per la strada, non batte il pugno sul tavolo, non spezza la canna incrinata, non spegne il lucignolo fumigante. Vedete che qui la ricerca dell'olio spasmodica adesso delle vergini cosiddette stolte non è il modo per compensare la l'impreparazione, perché adesso non c'è più bisogno né di luce, né di profumo, né di nient'altro. Adesso c'è Lui che viene Lui. E vedete, qui si tratta di imparare a vegliare. E vedete, vegliano le vergini, che tutte quante dormono, tutti dormiamo, ma man mano ecco che stiamo imparando ad accogliere, a custodire, a gustare, ad apprezzare quella parola che è seminata in noi e che è una promessa che dall'interno, notte dopo notte, stanchezza su stanchezza, fatica travolgente, stupore, imbarazzo perché ci sono dei ritardi, eccetera, eccetera, quella presenza della parola che ci trasmette una dolcezza profumata, e la parola ascoltata, è la parola custodita, è la parola che ci accompagna anche nei tempi dello stordimento, della stanchezza, del sonno. Viene Lui, dove vedete quel che conta non è farcela, come questo era l'obiettivo di alcuni cristiani della primissima generazione, potersela fare, essere ancora vivi quando viene Lui. Questo anche San Paolo per un certo periodo ragiona in questi termini: se ce la facciamo essere ancora vivi quando viene Lui. Il problema è che viene Lui. Qui vedete, le vergini cosiddette stolte sono quelle che ancora vogliono difendersi e ancora vogliono trovare un motivo valido per presentarsi e essere ancora in grado di gestire la situazione, quando qui noi ci stiamo consumando e viene Lui. Vedete, ci sarà ancora bisogno di olio nella lampada finché saremo definitivamente totalmente rapiti nel soffio dello Spirito Santo, ecco l'olio. Ma quando saremo finalmente rapiti, non ci sarà più bisogno di olio nella lampada. L'olio nella lampada è l'espressione nel tempo intermedio, il nostro tempo di come stiamo imparando ad ascoltare la parola. E questo vale anche per le vergini che ancora stanno cercando l'olio per fare bella figura e andare in prima linea, ma è lo Spirito Santo che custodisce nel nostro cuore umano la promessa. Quella promessa che ci conduce fino a colui che viene, all'incontro con lui che viene, in modo tale che la nostra realtà di creature che finiscono, la nostra storia che finisce, il nostro mondo che finisce, tutto precipita nel cuore del Figlio, lo sposo. Laddove il nostro cuore umano trova la casa della vita e trova dimora nella casa del mondo. Qui conclude proprio ora. Vedete, la parabola non è mirata a premiare le cinque vergini cosiddette sagge e punire le altre, è mirata a aiutarci invece nel discernimento di quello che sta avvenendo in questo tempo intermedio, man mano che impariamo ad avanzare nella veglia, nella conversione, man mano che impariamo a gustare quel che lo Spirito Santo continua a confermare in noi come depositari di una promessa che mentre ci annuncia la nostra fine, ci consegna al Figlio dell'uomo. Fermiamoci qua.